L'altro atto con forza di legge del governo è il decreto legge. Il decreto legge è uno strumento molto più preoccupante ed è stata coraggiosa da parte del nostro costituente la scelta di darne una disciplina costituzionale. Perché? Perché nell'ordinamento italiano precedente e in moltissimi altri ordinamenti non è previsto dalla Costituzione e quindi non è disciplinato. D'altra parte è uno strumento quasi inevitabile. Perché è inevitabile? Succede un terremoto, la gente è sotto le macerie, bisogna mandare l'esercito, bisogna dare una casa ai terremotati, bisogna requisire degli alberghi, bisogna impedire la circolazione, bisogna sospendere, che so io, i termini delle ipoteche, delle tasse, dei ricorsi. Che si fa? Un procedimento legislativo? Cioè il governo fa l'iniziativa legislativa e quelli stanno sotto le macerie, poi la commissione l'esamina e quelle stanno sotto le macerie. Dopo qualche giorno, finalmente, perché c'è molta velocità, il Parlamento sputa la sua legge, il Presidente la promulga, clausola d'urgenza, ma nel frattempo quei 7-8 giorni sono passati. È immaginabile una cosa del genere? Naturalmente non è immaginabile. E già nell'epoca statutaria si era sviluppata la prassi dei decreti d'urgenza. Re Carlo Alberto andava in guerra, eroicamente, stava con le sue truppe da una parte all'altra del Ticino, quasi mai non riusciva ad andare oltre. Non è che se aveva bisogno di soldi per pagare le truppe o di requisire delle cose poteva tornare a Torino, convocare le camere, fare la legge, sanzionarla e poi tornare al campo di battaglia, e di conseguenza lui si ritirava nella sua tenda e faceva un decreto. Questo decreto, si diceva, era un atto illegittimo perché violava quello che era il pilastro del sistema costituzionale dello statuto, e cioè la regola sulla produzione delle leggi, sul potere legislativo. La regola era che le leggi le faceva il Parlamento e le sanzionava il Re. Questo era l'unico, vi dicevo, norma non flessibile dello statuto, irrevocabile dello statuto, e la decretazione d'urgenza finiva con ledere proprio questa norma. Terremoto di Messina, stesso problema. Terremoto di Messina aveva costretto a emanare decreti con forza di legge, sequestrare immobili e così via. Molto contestati i decreti emanati durante la crisi di fine secolo, sommovimenti, rivolta, aria di rivoluzione. Il governo era intervenuto con decreti legge che limitavano le libertà, la libertà di associazione, la libertà di riunione, la libertà di espressione, e voi capite che lì immediatamente si è sviluppata un'enorme discussione. Quei decreti furono contestati in Parlamento, dicendo tu hai passato il limite. Ora però, se questi atti erano tutti atti tendenzialmente legittimi, perché nascevano fuori dalle previsioni dello statuto, come facevano a diventare legittimi? Lo facevano in forza della legge del Parlamento, cioè a un certo punto il Parlamento li prendeva, li esaminava e li approvava. È quello che ancora nella tradizione inglese si chiama il Bill of Indemnity, c'è la legge che manda indenne da responsabilità il governo per aver violato l'ordine costituzionale. Si diceva, sono atti che nascono illegittimi e poi vengono sanati dal Parlamento. Ma in tutta l'epoca statutaria questo è stato un elemento molto critico. Con la prima guerra mondiale il governo si è impossessato del potere legislativo, ha fatto decine e centinaia di decreti legge e poi non li ha neanche presentati più alle Camere, finché la Cassazione è intervenuta dicendo questi sono atti radicalmente nulli, contestando il fatto che il governo potesse scippare, portarsi via il potere legislativo delle Camere e esercitarlo soltanto perché c'era l'urgenza. Allora la nostra Costituzione ha pensato, i nostri costituenti, di dettare una disciplina dei decreti legge, che di conseguenza non sono più atti illegittimi, non è più uno scippo della funzione legislativa. Sono atti previsti dalla Costituzione, solo che la Costituzione li circonda di una serie di garanzie che noi dobbiamo capire. Allora, presupposto del decreto legge è che ricorrano casi straordinari di necessità ed urgenza. Che cosa vuol dire questa formula? Questa formula vuol dire molto e vuol dire poco. E sono tre requisiti, non è un unico requisito, sono tre. Devono essere straordinari, devono essere necessari ed essere urgenti, che non sono un sinonimi affatto. Straordinari vuol dire che non può diventare una ricorrenza normale. La scadenza di un termine, per esempio, può essere straordinaria perché capita una volta, ma se quel termine scade ogni anno non è più straordinaria. Il terremoto è straordinario, per sua natura è straordinario, è anche indubbiamente urgente l'intervenire, è necessario. Necessario può voler dire anche che non si interviene perché non c'è la necessità o non c'è un'urgenza tale da non poter aspettare una legge. E da qualche parte qui, sì, questo è il decreto legge di cui vi parlavo ieri, quello sul femminicidio, che secondo me la Corte Costituzionale prenderà e dichiarerà illegittimo. Perché è straordinario, necessario e urgente prendere provvedimenti per la violenza di genere, cosiddette? Vediamo cosa dice la motivazione. Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissime efferatezze in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire per finalità dissuasive il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo in determinati casi misure di prevenzione finalizzate all'anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica. Considerato altresì necessario affiancare con urgenza i predetti interventi misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale che contenga azioni strutturate e condivise in ambito sociale, educativo, formativo, informativo per garantire una maggiore e piena tutela delle vittime. Attenzione, qui si sta parlando di un piano. Questo piano, anch'io non sono senza pecca, però questo era Mozart, è un piano che non è contenuto nel decreto legge, è solo un'attività che sarà conseguente al decreto legge, per cui il piano sarà formato, che so io, nei prossimi 3 mesi e poi dovrà essere attuato nei prossimi 2 anni. Dov'è l'urgenza? Cioè, se questo piano partiva 15 giorni dopo cambiava qualcosa? Voi capite come le clausole siano clausole che comportano la discutibilità delle cose. Allora, gli eventi di gravissima efferatezza sono straordinari? No, non sono straordinari. Non c'è stata un'impennata statistica di violenza alle donne, questo è falso, è dimostrato dai dati statistici. La stampa l'ha montata, ma il fatto che la stampa monti una questione che peraltro è orribile, non rende la cosa urgente al punto di imporre al governo di intervenire con un decreto e non facendo un'iniziativa legislativa. Bisogna acquisire subito questo inasprimento di pena, per cui chi compie un reato di violenza sul coniuge o l'ex coniuge o il fidanzato e o fidanzata ha un aggravio di pena. Questa è la carica dissuasiva che è urgente introdurre nell'ordinamento. Vi capite che tutto questo è molto discutibile, a parte che poi il decreto continua con altre cose che riguardano le province e così via. La gestione commissariale delle province e altre questioni della protezione civile, funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, potenziandone l'operatività. È urgente potenziare l'operatività dei Vigili del Fuoco? Che cosa è successo? Un incendio? No, in questa stagione tanto incendi non ci sono, gli incendi sono in altra stagione. Dov'è l'urgenza? Allora, vedete, il tentativo del nostro Costituente di scolpire i presupposti del decreto legge è un tentativo difficile, perché chi è l'autorità che può valutare questi casi straordinari di necessità di urgenza? Beh, il governo, perché lo emana, è lui che lo valuta, è lui che spiega questo nella preambolo del decreto legge, nella motivazione. Poi il decreto legge deve essere emanato dal Presidente della Repubblica, lui c'ha un controllo, ma poi il Presidente della Repubblica dire al governo guarda che non è urgente intervenire per i Vigili del Fuoco? No, perché non è un'autorità politica, l'autorità politica sente e avverte l'urgenza di un'azione ed è difficile che un'autorità non politica, salvo che non ci siano casi vistosi, talvolta ci sono, e li possa bloccare. Dico talvolta ci sono perché è capitato, decreti legge, capita frequentemente, norme messe dentro nel decreto legge che non entrano in funzione subito perché dipendono da un regolamento di attuazione, e allora può dire scusa, ma perché il decreto legge? Questo decreto legge non produce niente perché il regolamento è previsto che sia emanato entro, non so, 90 giorni. Allora l'operatività del decreto legge è nulla. In quei casi il Presidente della Repubblica potrebbe suonare il campanellino e dire al governo guarda qui stai abusando del tuo strumento. Però il Presidente c'ha un'altra cosa alle spalle, che questi decreti devono essere presentati il giorno stesso al Parlamento, che è un organo politico, e guarda caso è l'organo politico che è stato espropriato della funzione legislativa. Il governo sta surrogandosi alla normale funzione legislativa delle Camere perché c'è necessità e urgenza. Di conseguenza, se il Parlamento fosse consapevole della sua funzione e delle sue prerogative, dovrebbe essere molto attento a controllare la sussistenza di questi presupposti. Quando il governo presenta un decreto, emana un decreto legge che non rispetta questi presupposti, il Parlamento dovrebbe dire: accidenti, mi stai usurpando le mie prerogative e io te lo blocco. Rarissimamente lo fa. Certe volte chiede, anzi dice, bisogna scorporare dal decreto legge alcune norme perché non sono norme urgenti. Però il Parlamento è appunto un organo politico e il Parlamento ha una maggioranza che sostiene il governo, per cui il Parlamento ha sempre questo problema di una certa difficoltà di bacchettare il governo che sta sostenendo. la Corte Costituzionale incomincia a intervenire su questa cosa, poi lo vedremo la prossima settimana. Quello che è più interessante in questo momento spiegare è cosa vuol dire che il governo adotta sotto la sua responsabilità, che è un'espressione curiosa. Non si dice che il Parlamento approva le leggi sotto sua responsabilità, no? Ma il decreto legge è emanato sotto responsabilità del governo, e questo la Costituzione lo dice, per, come un eco della vecchia antica teoria per cui il decreto legge è sostanzialmente un atto illegittimo, nasce come un atto illegittimo, non è più un atto illegittimo, ma è un atto derogatorio dell'ordine normale delle funzioni. E questa norma è una norma importante, perché dice che il governo, nel momento in cui delibera il decreto legge, se ne assume la responsabilità. E di che responsabilità stiamo parlando? Nel nostro sistema nel nostro sistema giuridico la responsabilità può essere di diverso tipo. Ora mi intossico un po'. La responsabilità è essenzialmente di due tipi base. Può essere o politica o giuridica. E la responsabilità giuridica può essere o civile o penale o amministrativa contabile, chiamiamo amministrativa. Questo è lo schema del concetto di responsabilità. La responsabilità politica vuol dire che l'organo responsabile risponde politicamente, il governo risponde alle Camere. Vi ricordate, quando si parla del Presidente della Repubblica che è un organo irresponsabile, di questo si sta sostanzialmente parlando. L'atto è contraffirmato dal Ministro che se ne assume la responsabilità. Parentesi, politica. Perché la responsabilità penale resta in capo al Presidente della Repubblica, che risponde solo per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Il governo risponde politicamente del decreto legge? Accidenti, sì. Lo presenta alle Camere e le Camere potrebbero essere indignate e votare una sfiducia al governo. È proprio vero che inalare polvere bianca fa male. E questo naturalmente ha di fronte il problema che il governo gode della maggioranza in Parlamento. Di conseguenza la sua responsabilità politica è comunque mediata dal gioco in Parlamento tra maggioranza, no, da questa parte, maggioranza e minoranza. Il governo Letta fa un decreto legge, il governo Letta è una maggioranza modello Zoo, e fa un decreto legge, il Parlamento gli dice non solo non te lo approvo, ma ti voto una mozione di sfiducia perché tu hai usurpato il nostro potere legislativo. Domanda, in che film? In che film esiste un Parlamento che è così geloso delle sue prerogative da superare l'antagonismo maggioranza-minoranza e sfiduciare a maggioranza il governo sorretto dalla maggioranza? Vedete che questa responsabilità è una responsabilità, sì, esiste, teoricamente esiste, e se domani Letta volesse fare un colpo di Stato e facesse un decreto legge che sospende le libertà civili, politiche e così via, il governo, il Parlamento prenderebbe il decreto legge e direbbe: non solo questo non lo convertiamo, ma facciamo subito una mozione di sfiducia al governo, anzi un procedimento penale. Perché scatta anche la responsabilità giuridica, che è molto più interessante. Noi rispondiamo civilmente, penalmente e, se siamo funzionari pubblici, amministrativamente. Io prendo questo video, lo scaravento in faccia sua, è ormai predestinato, perché un primo momento arriva, rispondo civilmente per danni, lo deturpo, bisogna fargli la plastica e farlo tornare bello come il sole, e questi sono danni, 2043, codice civile, danno ingiusto, e devo risarcirlo. Rispondo penalmente per danneggiamento, c'è un'apposita fattispecie di reato, per cui io sono perseguibile e condannabile per 3 mesi, 3 anni, una cosa del genere. Poi naturalmente c'ho anche la responsabilità amministrativa contabile, perché quel video nel frattempo si è rotto, perché lui c'è la testa di pietra, e di conseguenza devo risarcire l'università del danno provocato all'università. Perfetto. Il governo è responsabile in questi termini. L'emanazione dell'atto crea responsabilità giuridica e il governo è responsabile in sede civile, penale e amministrativa contabile. In sede civile rispondono tutti i ministri che hanno partecipato all'atto, singolarmente e collegialmente, nel senso che se uno non ha soldi comunque la responsabilità si riversa sugli altri, l'obbligo di risarcimento. I ministri rispondono penalmente, l'ipotesi del governo Letta golpista, rispondono penalmente, nel senso che tutti coloro che hanno partecipato alla delibera sono penalmente perseguibili. La responsabilità penale è individuale. Per essere esente da questa responsabilità bisogna A. non essere presente al Consiglio dei Ministri, B. mettere a verbale il proprio dissenso. Questa è la normale regola della responsabilità che uno ha come membro di un organo di amministrazione, sia, che so io, l'assemblea, il consiglio di amministrazione di una società, oppure il consiglio direttivo di un'associazione. Si risponde esattamente in questi termini. E in più c'è la responsabilità amministrativa contabile. Poi vedremo, quando vedremo le conseguenze della decadenza del decreto legge, quanto può essere importante questa responsabilità. Perché l'altro punto che merita senz'altro riflessione è dato da questi due termini che fanno la locuzione provvedimenti provvisori. Il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, anzi è lo stesso decreto legge a dire quando entra in vigore, per cui la mattina il governo si sveglia, fa un decreto legge, il decreto legge viene portato dal motociclista al Quirinale, Napolitano lo emana, portato sempre dal motociclista al Poligrafico dello Stato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con data odierna, in fondo al decreto legge ci dice quando entra in vigore, cioè il giorno stesso. Entra in vigore immediatamente. Entra in vigore immediatamente vuol dire che è immediatamente produttore di conseguenze giuridiche e quindi crea nuove situazioni giuridiche, introduce divieti, diritti, obblighi e così via. Ma è provvisorio. Provvisorio perché questa sua vigenza dura 60 giorni e dentro questi 60 giorni il decreto legge deve essere convertito in legge. Legge formale, perché qua c'è una riserva di legge formale. È ovvio che il decreto legge non può essere convertito da un altro decreto legge. È ovvio, ma si è cercato di farlo. Quindi entro 60 giorni o diventa legge, e diventa legge significa proprio novazione della fonte, cioè il termine novazione della fonte è un termine molto tecnico, cioè la nuova fonte sostituisce quella vecchia, oppure il decreto legge decade. La decadenza è un fenomeno unico. Pensate, povero Berlusconi, che sta decadendo anche lui. Ma la decadenza del decreto legge è invece una cosa seria. Perché è un fenomeno che travolge tutti gli effetti prodotti. È come se non fosse mai esistito. Questo lo dice, l'ha detto anche la Corte Costituzionale, il decreto legge decaduto è come non fosse mai esistito. È quello che ha prodotto, perché entra in vigore subito, il che vuol dire che produce effetti giuridici subito. Poi decade, ed è come non fosse mai esistito, ma qualcosa ha prodotto. Per esempio, qualche cretino come me può essere che si è accorso a pagare una tassa perché è prevista nel decreto legge. Il decreto legge dice entro 30 giorni va pagata la tassa su qualcosa. Entro 30 giorni uno la paga, ma il 60° giorno decade. Che si fa? Si piange, si dispera, si protesta, si scende in piazza, o ci sono strumenti giuridici? Può venire anche di peggio. Decreto legge dice, motivazione, a causa dell'enorme aumento dell'inquinamento atmosferico, considerato che sono le automobili vecchie a inquinare l'aria, si emana il seguente decreto legge. Tutti i veicoli che hanno più di 3 anni devono essere rottamati, portati alla rottamazione entro 30 giorni. La mia macchina, se ce la fa, arriva al rottamatore, sta rottamando da sola, per cui non è un problema, no? Io porto la mia macchina a rottamare, me la vedo mentre la schiacciano, ne fanno un pacchettino così, me la riconsegnano, dicono, la vuole, la metto in carta o la mettiamo... Dopo 60 giorni decade. Non è che come effetto della decadenza la macchina un po' alla volta torna indietro, perché c'è questa freccia del tempo, la freccia di Eros, per cui il tempo ha una direzione e non torna indietro. C'è un'espressione americana molto bella che dice le uova si rompono ma non si srompono, unbreak, ed è verissimo, perché una volta che mi hanno massacrato la macchina, mi hanno demolito la casa, quell'effetto lo possono dichiarare decaduto, ma non si torna indietro. Le tasse le potrei chiedere indietro, certo. Le tasse le potrei chiedere indietro, ma se mi hanno imposto una tassa sul vino rosso, di cui io sono un considerevole consumatore, e io per 60 giorni pago la mia bottiglia di vino rosso il doppio, come gli chiedo indietro allo Stato le tasse? Gli porto tutte le bottiglie, con tanti degli scontrini, dicendo adesso tu mi restituisci i soldi, immaginate questo per 60 milioni di italiani, vero che c'è moltissimo astemi per loro sfiga, ma insomma, capite che è un massacro. Allora il problema della decadenza del decreto legge è un problema serissimo. Vi faccio un esempio ancora più evidente. Il principio è che le leggi penali non sono retroattive. C'è un principio che è l'esatto inverso e che dice che le leggi penali di favore, cioè quelli che sono più miti per il reo o l'imputato, retroagiscono necessariamente. Io ho commesso un reato, che so io, truffa danni del fisco, reato così, mi stanno processando, esce una legge che abroga quel reato o diminuisce la pena, ovviamente retroagisce a me, io usufruisco della norma mitir, più mite. Questo è un principio generale di tutti gli ordinamenti. Bene, e arriva un decreto legge e il decreto legge mi abroga il mio reato, per cui sono già stato condannato, sono dietro le sbarre. Immediatamente io devo essere liberato, perché non posso essere trattenuto in carcere se non per la legge in vigore. La legge non è più in vigore, io esco dal carcere. Il decreto legge decade, che faccio? Torno in carcere? Oppure il fatto di aver goduto della legge mitir mi consente di dire basta, io non rispondo più. La decadenza è avvenuta dopo. Non puoi far retroagire l'effetto della decadenza a me, perché viola il principio della irretroattività delle leggi. Ancora peggio, io non sono in carcere, io sono là che sto per fare la dichiarazione dei redditi, esce il decreto legge che depenalizza la truffa, la frode all'anno del fisco, faccio una bella frode, imbroglio le carte, metto i numeri a caso, eccetera, e non mi possono perseguire penalmente. Il decreto legge decade. Roberto Bin, non c'è più il decreto legge, c'è di nuovo il reato, tu rispondi. Questi casi sono casi micidiali che non hanno una risposta certa, semplicemente perché la nostra giustizia è lenta, i nostri magistrati non sono cretini, per cui nessuno si fiderebbe di emanare una sentenza che in prospettiva può essere definitiva sulla base di un decreto legge, che è un provvedimento provvisorio, per cui si cerca di evitare che il provvedimento provvisorio produca effetti definitivi, capite? Però questi effetti definitivi possono prodursi perché la mia macchina nel frattempo è stata distrutta, messa sotto la pressa, e io che faccio? Mi appello a quel principio, principio di responsabilità. Agisco per danno nel confronto della pubblica amministrazione. Non è che il ministro dei trasporti, che è Lupi, lo mettesse nella pressa anche lui, guarda che carino sarebbe ridotto così. Continuerebbe a parlare lo stesso, però. Non è che il ministro Lupi viene a casa mia e mi dice: guardi, le ricompro una Toyota color verde marcio con tutta la ruggine sotto. Ah, senza la ruggine non la voglio. Se è chiaro. Però io posso agire contro l'autorità amministrativa che ha applicato quel decreto. Qualcuno è venuto a sequestrarmi la macchina, a qualcuno io ho pagato le tasse, quell'autorità ha agito illegalmente, è come se mi avessero danneggiato la mia macchina senza nessuna legge di copertura. Cioè la pubblica amministrazione ha eseguito un decreto legge che era la norma legittima, ma nel momento in cui il decreto legge decade, tutto quello che ha fatto la pubblica amministrazione in sua esecuzione diventa immediatamente illegittimo, senza copertura legislativa, abuso. E io di conseguenza posso chiedere i danni. E chi risponde? Risponde il governo. Qui naturalmente interviene il grosso problema di come rispondono i funzionari pubblici, i ministri sono funzionari pubblici e il governo è un organo pubblico. I funzionari pubblici rispondono solo per dolo o colpa grave. Grande polemica sulla responsabilità dei magistrati. Magistrati che sbagliano devono pagare. Quando è che sbaglia un magistrato? Quando applica la legge? E chi dice che sbaglia? L'appello, per cui il magistrato di primo grado, se la sua sentenza viene rovesciata in appello, paga? Ma immaginate questa follia pure. E il fatto è che uno risponde se è doloso, lodo Mondadori, giudice corrotto, dolo, e risponde penalmente, e risponde per colpa grave. Il magistrato che non conosce il codice civile o non sa che esistano le direttive comunitarie è colpa grave e paga. Il governo paga nelle stesse circostanze, cioè si deve dimostrare che c'è dolo o colpa grave. Se non io chiedo i danni allo Stato, lo Stato me li risarcisce, perché lo Stato è la garanzia di ciò che fanno i suoi funzionari, dopodiché sarà la Corte dei Conti eventualmente ad agire contro i membri del governo per risarcimento del danno erariale per colpa grave. È ovvio che questa è una norma di chiusura, cioè è piuttosto difficile immaginare, era, e spero che sarà, piuttosto difficile immaginare un governo che emana un decreto legge dolosamente, no? Però noi in Italia abbiamo rischiato cose del genere, no? Leggi che fanno gli interessi di una persona, casualmente membro del governo, condannato in sede europea per aver favorito la propria impresa. Quello è un caso che se l'avesse fatto con decreto legge porterebbe responsabilità penale, non solo di chi ha avuto l'interesse, ma di chi ha partecipato all'atto. È un'ipotesi assolutamente limite. Andrebbe a colpire il governo che veramente prova a fare il colpo di Stato. Allora, altro che responsabilità politica, la responsabilità sarebbe penale per attentato alla Costituzione. Ma proprio questa sua funzione limite di questo principio vi dà l'idea della sua importanza, è un principio che è di chiusura del sistema. Il governo risponde di quello che fa, proprio perché non c'è la copertura della legge. Avesse la copertura della legge, fosse in fase di attuazione della legge, il governo non risponderebbe, perché il suo obbligo è attuare le leggi. Qui non c'è una legge, è il governo che fa legge sostituendosi del Parlamento, lo fa a ricorrenza di certi presupposti e su sua responsabilità. Riflettete anche su questa proposizione, questo aggettivo, anzi questo sostantivo. L'aggettivo sono provvisori, decadono. Il sostantivo sono provvedimenti. Questo è un termine che non ha avuto molta elaborazione da parte della giurisprudenza costituzionale, ma secondo me lo avrà. E si parla di provvedimenti perché qua il governo provvede, non disciplina. Capite la differenza? Non sta disciplinando i modi in cui si soccorrono le vittime del terremoto, si sta provvedendo a salvare quelle vittime. Adesso c'è un enorme allarme, ma c'è da tempo, per l'eruzione del Vesuvio. L'eruzione del Vesuvio sarebbe una catastrofe umana, 700.000 persone, che anche per abusivismo edilizio non riescono a mettersi in salvo perché le vie di fuga sono intasate. Zone più belle d'Italia con una popolazione meravigliosa che corre il rischio di trovarsi in poche ore devastata da un'eruzione. Il provvedere a questa situazione significa fare interventi puntuali e concreti. C'è il rischio di eruzione, si comincia a fare, si vede il Vesuvio, si sente che fa blum 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 blum, bisogna fare dei decreti legge in cui obbligano la gente a lasciare le case, obbligano le vecchiette a lasciare il pomidoro o ben appeso fuori le finestre, lasciarlo là e scappare. Bisogna portare via le persone, bisogna mettere le misure, mettere da qualche parte, sequestrare case, eccetera. Tutti questi sono provvedimenti, ma sono provvedimenti. L'uso di questo termine provvedimento è fondamentale. Perché? Perché vi spiega anche perché sono provvisori e perché poi non c'è un problema della cosa farà il Parlamento. Il Parlamento semplicemente dice sì, hai fatto bene, li convalido, li converto in legge, ma sono provvedimenti che in questa ipotesi, quando il Parlamento discute la legge di conversione, sono già esauriti, la gente si è già messa in salvo, gli alberghi sono già requisiti e così via. Se invece noi abbiamo un decreto legge tipo questo, qui non c'è un provvedimento, qua si modificano fattispecie penali. Dov'è il provvedere? Capite il ragionamento? Una cosa è provvedere, provvedimento è un tipico atto amministrativo, puntuale e concreto. Il provvedimento esaurisce i suoi effetti là, ti do una concessione edilizia, finito, punto. Non ha effetti normativi per gli altri. Se io cambio le regole penali, non sto provvedendo, sto disciplinando. Sto introducendo nella classica legge generale astratta, chiunque è punito, qualche cosa di nuovo. Quello non è provvedere, quello è disciplinare. E se noi prendessimo sul serio quello che scrive la Costituzione ogni tanto, sarebbe così bello, da dove dice provvedimenti provvisori, capiremo che ci sono dei limiti logici a quello che può fare il governo col decreto legge. Il fatto è che il Presidente della Repubblica non ha la veste politica per imporlo, il Parlamento ha la compromissione politica per non opporsi. Oggi la Corte Costituzionale che sta incominciando a mettere in fila i paletti proprio per arginare il potere del decreto legge. Di questo alla prossima settimana.